Una delle sorprese dei mondiali del 1966 è chiaramente la terza squadra asiatica della storia a partecipare alla fase finale di un torneo mondiale, ovvero la Corea del Nord. La sua qualificazione è stata molto rocambolesca, se così possiamo dire. La FIFA aveva deciso di far partecipare le squadre africane, cioè quelle della CAF, e le squadre asiatiche, quelle della AFC, in un unico grande torneo di qualificazione da cui sarebbe uscita solamente una squadra qualificata. Come abbiamo raccontato nell'episodio precedente, il 73, che riguardava i mondiali del 66 in generale, questa decisione fece molto discutere in Africa. I paesi africani non accettavano il fatto di doversi giocare la qualificazione insieme agli asiatici per un unico posto disponibile, quindi senza avere garantito un posto ai mondiali a livello continentale. Per questo motivo, praticamente tutte le squadre africane disertarono le qualificazioni, tutte a parte una, il Sudafrica, che venne così inserito in un girone con le uniche squadre asiatiche disponibili a giocare le qualificazioni, la Corea del Sud e la Corea del Nord, più l'Australia, una squadra dell'Oceania, che però non avendo ancora una propria confederazione, decide di partecipare con le squadre asiatiche, e in questo caso anche con le africane. Ma succede una cosa, che la FIFA squalifica il Sudafrica, che sta adottando una politica molto discutibile, per usare un eufemismo, nei confronti della popolazione nera del proprio paese. L'esclusione clamorosa del Sudafrica lascia quindi solamente tre squadre. Il torneo si organizza in Cambogia, ma a quel punto, per problemi politici, perché la Corea del Sud non vuole andare a giocare in Cambogia, in un paese con cui non ha relazioni diplomatiche, anche i giocatori di Seoul si tirano fuori. Rimangono solamente due squadre, la Corea del Nord e l'Australia, che si affrontano due volte sul campo neutro cambogiano. Nel primo caso vincono i coreani 6-1, che poi vincono anche il ritorno, 3-1, una vittoria netta. La Corea del Nord, quindi, va ai mondiali. Una qualificazione rocambolesca come, più o meno, purtroppo, sono sempre quelle asiatiche. Se vi ricordate, nell'episodio 36, dedicato all'avventura delle Indie Orientali Olandesi, la prima squadra asiatica nella storia dei mondiali, ai mondiali del 1938, anche lì la qualificazione fu molto molto complicata. Tuttavia, la qualificazione nordcoreana ai mondiali inglesi crea subito un problema. Nel paese britannico ci sono ancora tantissime persone che hanno combattuto la guerra di Corea tra il 50 e il 53. Ci sono molti reduci che non accettano di vedere i coreani del nord comunisti contro cui hanno combattuto venire nel Regno Unito e giocare tranquillamente come se niente fosse. La guerra di Corea nel solo Commonwealth era costata 2.000 morti e 5.000 feriti. Si crea subito un grande problema ed è di questo che parliamo oggi. Di come questa incredibile avventura calcistica si trasformerà da un caso diplomatico negativo a un caso diplomatico, per certi versi, molti, positivo. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Recuperiamo un attimo brevemente che cos'è la Corea del Nord. Ovviamente è la parte settentrionale della penisola di Corea. È un paese che esce dalla Seconda Guerra Mondiale dopo una liberazione dovuta a un gruppo di partigiani comunisti guidati da un generale chiamato Kim Il-sung, appoggiato dalle truppe sovietiche. Subito dopo la fine del conflitto, Kim Il-sung instaura un governo comunista vicino a Mosca, nel nord della penisola, e questo va subito a scontrarsi con il nuovo governo, sostenuto invece dagli anglo-americani, che si trova nel sud, a Seoul. Ne nasce una guerra combattuta tra il 50 e il 53 che si chiuderà in un nulla di fatto. Talmente nulla di fatto che tutt'oggi, nel 2024, il trattato di pace non è mai stato ufficialmente firmato. A Pyongyang, la capitale del nord, Kim Il-sung instaura un regime su modello stalinista, quindi un regime autoritario comunista, ispirato però a un concetto che il dittatore rende pubblico nel 1955. Si chiama Juche. È una filosofia politica molto complessa che riprende lo stalinismo sovietico, ma ci aggiunge un culto della personalità dai forti contorni mistico-religiosi. Presto questo paese si connota per un isolazionismo esasperato, anche di più di quello dell'Unione Sovietica, però a partire dall'inizio degli anni 60 la Corea del Nord inizia a vivere una grande crescita economica. diventa un piccolo miracolo nell'Estremo Oriente. Di questa storia avevamo già un po' parlato nell'episodio 61, dedicato alla prima esperienza del calcio coreano ai mondiali, quello della Corea del Sud al torneo del 1954. Vi consiglio di recuperare quell'episodio perché si spiega bene come era nato e come si era diffuso il calcio nella penisola di Corea prima della divisione tra Nord e Sud. In particolare, il Nord, Pyongyang, era la vera città del calcio. La tradizione migliore, quella più internazionale, quella più tecnica, quella più competitiva, arrivava dal nord del paese. Lo scoppio della guerra, però, aveva portato a una forte migrazione dei calciatori più talentuosi dal nord verso il sud, in fuga dal regime comunista. In questo modo, il talento del calcio del nord si è impoverito e c'è stato bisogno di ricostruire. Ovviamente, questa è una cosa che ha richiesto molto tempo, e l'isolazionismo, anche sportivo, dei nordcoreani non ha certo aiutato a sviluppare rapidamente il fenomeno calcistico. Basti pensare che un campionato nazionale nordcoreano viene istituito solamente nel 1960. Non si chiama nemmeno campionato nordcoreano, come potremmo immaginarci, ma bensì competizione per l'innovazione tecnica, una denominazione tipica, a ben vedere, di molti paesi comunisti. Questo torneo non è nemmeno un campionato a girone unico, come siamo abituati a vederli fin qua, ma un torneo annuale a eliminazione diretta, che quindi dura molto poco e prevede poche partite. Eppure, nonostante questo, in soli 6 anni dall'istituzione di un nuovo campionato, la Corea del Nord riesce ad arrivare ai mondiali per la prima volta, eguagliando quindi quel risultato fatto dai coreani del sud pochi anni prima. Come detto, la qualificazione crea subito un problema politico. Il governo britannico minaccia di non concedere il visto d'ingresso nel Regno Unito ai giocatori nordcoreani. Ovviamente la FIFA si mette di mezzo, contatta la Football Association, che organizza il torneo in Inghilterra, e subito le fa presente che se non verrà garantita una squadra che si è regolarmente qualificata, allora il mondiale potrebbe anche essere tolto all'Inghilterra e spostato da un'altra parte. Il Foreign Office allora trova una soluzione ideale. Si permetterà ai nordcoreani di venire in Inghilterra e di giocare a calcio, però ad alcune condizioni. Non verrà mai suonato l'inno nazionale nordcoreano. Per evitare discriminazioni non verrà mai suonato nessun inno nazionale, tranne quelli delle due squadre della partita inaugurale e di quella finale. La Corea del Nord non gioca la partita inaugurale e presumibilmente non arriverà nemmeno a giocare la finale, quindi il suo inno non si sentirà mai. La bandiera verrà esposta, ma quando si realizzeranno i francobolli commemorativi del mondiale ci saranno le bandiere di tutte le squadre tranne che di quella di Pyongyang. Inoltre, grazie a un pizzico di fortuna, la Corea del Nord viene sorteggiata nel gruppo 4, che gioca assieme a Italia, Cile e Unione Sovietica nella cittadina di Middlesbrough, nell'Inghilterra centro-settentrionale, le Midlands, allo stadio di Ayresom Park. Si tratta di una città industriale, posta in una zona teoricamente periferica dell'Inghilterra, non molto popolata, e quindi tutto sommato è come dire che i coreani giocheranno sì, ma in una zona dove avranno pochi occhi addosso e dove fortunatamente non faranno molto scalpore. Almeno così pensano gli inglesi all'inizio dei mondiali. L'esordio degli asiatici sembra confermare queste magre aspettative sulle loro prestazioni. Unione Sovietica 3, Corea del Nord 0. La via per l'eliminazione dei coreani sembra abbastanza ben avviata. Eppure in breve tempo questa formazione diventa un piccolo fenomeno culturale a Middlesbrough. Suscita infatti grande simpatia nel pubblico locale. Il primo motivo lo dice addirittura il sindaco di Middlesbrough, Alderman Jack Boothby, quando accoglie i nordcoreani nella città inglese. Voi vestite gli stessi colori del Middlesbrough, noi tifferemo per voi. Una frase semplice, eppure di grande effetto, perché a ben vedere il pubblico di Middlesbrough lentamente inizia ad andare a seguire le partite di questa squadra e ci si affeziona. Non solo per la maglia rossa, ovviamente. Il girone locale non prevedeva grandi squadre e grandi talenti al di fuori dell'Italia, che era l'unica che aveva dei giocatori famosi. Non ci si aspettava quindi incontri molto spettacolari né di vedere grandi giocatori. Il pubblico cittadino aveva preso il mondiale un pochino alla leggera e si aspettava probabilmente qualcosa di più. Inoltre, a livello calcistico, la città era pervasa dalla grande delusione per la prima storica retrocessione del club locale nella terza divisione inglese avvenuta nella stagione appena conclusa. Questi fattori andarono in qualche modo a favorire l'identificazione del pubblico di Middlesbrough con questa squadra che oggi noi potremmo chiamare tranquillamente di underdog, di sottovalutati, di gente che nessuno si aspetta possa fare bene, e proprio per questo diventa un po' la squadra simpatia. C'era un altro fattore fondamentale. I giocatori nordcoreani vengono messi ad allenarsi in un centro sportivo di proprietà di una fabbrica chimica. Ci sono moltissime fabbriche che si occupano di chimica e di acciaio in questa zona. Il che vuol dire che i nordcoreani vanno ad allenarsi, si allenano tutto il giorno in questo impianto accanto alle fabbriche e quando i lavoratori escono se li trovano lì. Si crea quindi una sorta di legame emotivo tra i calciatori asiatici e questi lavoratori, molti dei quali votano il Labour Party, cioè un partito che in questo momento è al governo in Gran Bretagna e che è molto collocato a sinistra, e tra i suoi iscritti ha anche molte persone di idee dichiaratamente socialiste, per cui abbastanza simpatizzanti dei paesi comunisti come appunto quello di Pyongyang. Dalla sua, la formazione nordcoreana può dire di essere comunque ben preparata a livello atletico. Tutti i paesi comunisti, e la Corea del Nord non è differente, puntano da sempre tantissimo sullo sport, sull'educazione fisica e sulla preparazione atletica, è uno dei punti di forza del mondo orientale. A questo, i coreani aggiungono uno stile di gioco tipicamente loro, di cui abbiamo già parlato nell'episodio 61, basato molto sui passaggi, sulla ricerca di un gioco abbastanza offensivo, e quindi particolare rispetto a un contesto europeo in cui è privilegiato per il momento un gioco più fisico e difensivo. Consapevoli dei propri limiti, i coreani cercano di giocare soprattutto con passaggi veloci di prima e praticare un gioco verticale che gli permette di arrivare rapidamente verso la porta avversaria. In più, passano gran parte delle loro giornate ad allenarsi in notturna quando c'è il buio, perché non sono abituati a giocare le partite di notte alla luce dei riflettori rispetto invece a quello che fanno molte squadre europee. Un altro vantaggio è che praticamente nessuno sa nulla di come giocano i coreani. Gli unici che sanno qualcosa sono i sovietici, che qualche anno prima li hanno affrontati in un amichevole. E infatti l'Unione Sovietica batte facilmente i coreani perché sa cosa aspettarsi. Il Cile già non lo sa. Fa in vantaggio 1-0, conduce la partita in maniera abbastanza tranquilla, fino a che nei minuti finali, Park Seung-jin, un centrocampista del Maranbong, riesce a trovare il gol del pareggio. È un momento storico. Cile 1, Corea del Nord 1. Quello di Park Seung-jin è il primo gol di una squadra asiatica nei mondiali di calcio. Ed è anche la prima volta che una squadra asiatica non perde ai mondiali. Il pubblico di Middlesbrough è in visibilio, fa un tifo sfegatato per i coreani e dopo questo pareggio il sindaco scende in campo per abbracciare i giocatori e complimentarsi con loro. Chi non assiste a tutto questo è il vice allenatore dell'Italia, prossimo avversario, si chiama Ferruccio Valcareggi. Era stato inviato dal CT Edmondo Fabbri a seguire la partita, ma se n'è andato prima della fine, convinto che la squadra nordcoreana fosse poca cosa e che l'incontro fosse finito lì. È un dettaglio. Ovviamente, tutto quello che succederà dopo non dipende realmente da questo aspetto della storia. Eppure tutto ciò non può non servire a dipingere questo quadro di totale sottovalutazione della squadra asiatica, in particolare da parte degli italiani, che passeranno alla storia, ma nel modo sbagliato. Infatti, il 19 luglio del 1966, le due squadre si affrontano e, incredibilmente, la Corea del Nord vince 1-0. Con un gol dell'attaccante Park Do-hik. È una tragedia calcistica che in Italia ancora oggi viene ricordata. La generazione di mio padre, se mi permettete un inciso personale, ogni volta che doveva parlare di una grande disfatta sportiva, ma non solo sportiva, diceva «è una Corea». 1-0, l'Italia è eliminata incredibilmente al primo turno dei mondiali e la Corea del Nord diventa il primo paese asiatico a vincere una partita dei mondiali e accedere ai quarti di finale. Il commentatore della BBC, Frank Boog, dirà: «Questo stadio non ha mai visto un simile supporto negli ultimi anni». Questo per farvi capire come è diventata iconica questa squadra. Di fatto, la Corea del Nord è quella che potremmo definire la prima squadra simpatia della storia del calcio, cioè il primo caso in cui il pubblico locale adotta come tifo una squadra diversa da quella della nazione di appartenenza. diventerà un trend ricorrente nei successivi mondiali, negli europei, ma qua è la prima volta che questo fenomeno si verifica. Il 23 luglio, quando gli asiatici devono andare a Liverpool, a Goodison Park, lo stadio dell'Everton, per giocare contro il Portogallo, 3.000 persone da Middlesbrough li seguono per continuare a tifare. E sfiorano l'impresa, perché dopo 25 minuti la Corea del Nord è avanti 3-0 sul Portogallo. Poi, certo, le cose cambieranno, si sveglierà un certo Eusebio e la partita verrà vinta dai lusitani per 5-3. Finirà così ai quarti di finale il grande sogno mondiale della Corea del Nord. Eppure, come abbiamo visto, tante pagine di storia sono state scritte in questi pochi giorni. A questo punto rimane una cosa da chiedersi. Cosa è successo ai coreani dopo il ritorno a Pyongyang? E qui si apre un mistero, perché negli anni si sono rincorse tante storie, specialmente in Italia. Alcune voci dissero che la squadra al ritorno era stata sconfessata dal regime di Kim Il-sung per aver perso col Portogallo. Altre voci dicono che invece il regime condannò i giocatori che erano stati corrotti dallo stile di vita occidentale che avevano scoperto in Inghilterra. In seguito alcuni dissidenti politici riveleranno che addirittura Park Seung-jin, l'autore del gol al Cile e uno degli autori dei gol al Portogallo, era stato poi internato in un campo di prigionia e rieducazione. Tutte queste storie, ovviamente, non sono comprovate. La Corea del Nord era ed è tutt'oggi un paese di cui si sa pochissimo. È un paese molto chiuso, su cui circolano molte storie negative e positive. I detrattori dicono le peggio cose possibili, alcune anche quasi incredibili, e all'inverso i sostenitori raccontano cose idilliache su questo paese, per cui è molto difficile capire cosa sia la verità e cosa invece la menzogna, la propaganda. Di certo sappiamo che Park Do-hik, l'autore del gol all'Italia, che nel nostro paese divenne famoso come il dentista nordcoreano, ma non era un dentista, anzi poi divenne un professore di educazione fisica, fu poi l'allenatore della Corea del Nord alle Olimpiadi di Montreal del 1976. 10 anni dopo il clamoroso exploit in Inghilterra, la Corea del Nord va al torneo olimpico e vince di nuovo, battendo incredibilmente il Canada. Non arriverà a medaglia, ma scriverà un'altra piccola pagina di storia del suo calcio, ma anche del calcio asiatico. L'evento più importante del post-mondiale del 66 riguardo la Corea del Nord arriva in realtà nel 2001, quando esce il film The Game of Their Lives, diretto da Dan Gordon e da Nick Bonner. È un documentario che va a ricercare i campioni di quella squadra, scoprire cosa è successo dopo e alla fine riuscirà a fare un film bellissimo che permetterà anche, dopo 4 anni di contrattazioni con il governo di Pyongyang che non voleva permettere a una troupe occidentale di venire a cercare della gente in Corea del Nord e a registrare delle immagini e delle interviste, si arriverà anche a permettere, incredibilmente, un viaggio clamoroso nel 2002 per far tornare i reduci di quella squadra a Middlesbrough a incontrare di nuovo la popolazione. Un viaggio importantissimo perché riceverà l'approvazione e il sostegno addirittura di Ra Yong-il, ovvero dell'ambasciatore della Corea del Sud nel Regno Unito. È un periodo particolare quello all'inizio degli anni 2000 per le due Coree, in cui sembra che i due paesi siano vicini a firmare finalmente un accordo di pace e magari anche ad allacciare finalmente delle relazioni diplomatiche. Ovviamente possiamo dire che oggi, nel 2024, quel sogno non si è concretizzato, ma in quel momento tutto sembrava diverso e il viaggio dei nordcoreani di nuovo a Middlesbrough per incontrare i loro tifosi, perché questo erano, fa parte di un piccolo momento della storia in cui veramente il calcio ha dimostrato di poter essere uno strumento di lavoro diplomatico per migliorare le relazioni tra i paesi. E non solo, come purtroppo abbiamo raccontato in questo podcast tante volte, per far emergere conflitti. In quell'occasione, la Corea del Nord scrisse una lettera ai tifosi di Middlesbrough che venne pubblicata sulla fanzine ufficiale del club di Middlesbrough nel settembre del 2002. Cari cittadini di Middlesbrough, 36 anni sono trascorsi da quando abbiamo giocato sulla straniera terra di Britannia, così lontana dalla nostra patria. In Corea c'è un proverbio che dice che persino i fiumi e le montagne possono cambiare in 10 anni. Ma c'è una cosa che non può cambiare nemmeno in 36 anni, e sono i volti e le voci festanti dei cittadini di Middlesbrough ancora freschi nella nostra memoria. Il vostro supporto ci diede la forza per vincere contro la squadra italiana, una delle più forti del mondo, e per ottenere un successo che rovesciò l'immaginario del mondo del calcio. Sebbene molto tempo sia passato e i nostri capelli si siano fatti grigi, ricordiamo con chiarezza la gente di Middlesbrough che ci accolse calorosamente, supportandoci con entusiasmo durante la partita con l'Italia e addirittura seguendoci a Liverpool per quella col Portogallo. Non vediamo l'ora di ritrovarvi allo stadio, con gli stessi sentimenti di affetto e amicizia di 30 anni fa. Firmato, i calciatori del 1966. In Italia forse abbiamo una percezione diversa, troppo parziale, troppo di campo, su quella partita e su quella squadra. Per cui penso che davvero questo episodio del podcast sia uno dei più importanti e dei più belli. Perché quella della Corea del Nord, con tutte le critiche che giustamente dobbiamo fare e che vanno fatte a quello che era ed è il paese nordcoreano, però quella vicenda è un pezzo della storia del calcio che merita di essere ricordato e raccontato tutte le volte che possiamo. Io vi invito ovviamente ad approfondire sui vari link che metto nel testo di questo podcast, podcast che trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate tutte indicate, per esteso, sul sito pallonateinfaccia.com, lo stesso sito su cui, già qualche anno fa, avevo scritto la storia di questa partita, in maniera meno dettagliata di oggi in realtà. Seguitelo perché ogni domenica, su quel sito, esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Pallonate in Faccia è anche sui social a questi indirizzi, Pallonate in Faccia Blog su Facebook, Chiocciola Pallonate Faccia su Twitter o X, Pallonate in Faccia su Instagram e Threads. Potete scrivermi ai messaggi privati di questi social e alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Se volete sostenere il progetto, io vi direi di mettere un segui, ovviamente, alle pagine social e alla pagina del podcast sulla piattaforma che preferite. Condividere i post, i podcast, tutto quello che volete, anche gli articoli, con i vostri amici e le vostre amiche, e se possibile, e se vi va, e se potete, fate una donazione via PayPal o GoFundMe. Trovate tutto indicato sul sito che vi ho detto prima, alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia. E a questo punto non ho null'altro da aggiungere se non un caloroso saluto a tutti e a tutte e un arrivederci alla prossima puntata.